che vive è credente. Carissimi fratelli e sorelle, siamo nell'inizio del 20° capitolo di Giovanni, che è il capitolo in cui Giovanni vuole parlarci della fede, di questo dono di Dio che ha bisogno della nostra accoglienza, la nostra adesione, e che fa sì che noi possiamo vedere e credere. C'è tutto un messaggio nascosto in questo brano che abbiamo ascoltato, dove molte volte abbiamo sentito questo verbo vedere, ma che in greco è stato scritto in diversi modi e che sta a indicare diversi significati, e vuol far vedere proprio come ci sia un crescendo dal vedere della Maddalena che vede il sepolcro vuoto, al vedere di Giovanni che arriva dopo quella corsa. Che bella quella corsa di Pietro e Giovanni, pensate, la Maria va a dire che il sepolcro è vuoto e corrono perché chissà cosa avevano nel cuore, ripensando un po' a tutte le cose che aveva detto loro il Maestro, corrono. Arriva prima Giovanni, vide, e lo stesso verbo viene usato che è usato per la Maddalena, vede però rimane fuori. Poi arriva Pietro, cambia verbo Giovanni, non è più quel vedere di prima, è uno scrutare, un cercare di capire, non un vedere che si ferma alla superficie, come tanti nostri sguardi che non entrano nel cuore ma rimangono fuori perché siamo disinteressati. Ma Pietro cerca di capire, ma dirà Luca nell'altro Vangelo che tornerà dal sepolcro perplesso, ancora non è stato illuminato dal dono della fede. Ma Giovanni, il discepolo che Gesù amava, anche lì c'è tutto un discorso da fare. Per 5 volte nel suo Vangelo Giovanni dice di essere lui il discepolo che Gesù amava, e questo ci può dare anche un po' di fastidio, no? Con la nostra mente democratica, per cui dice: ma perché Gesù amava lui e non amava gli altri? E ci fermiamo sempre in superficie. Giovanni scrive il suo Vangelo non per far conoscere Gesù, come lo ha scritto Marco ai pagani, non per formare la morale e la dottrina, come l'ha scritto Matteo. Noi oggi siamo cristiani senza proprio dottrina, senza niente così, no? Matteo era un catechista, cercava di formare la morale, la dottrina, un contenuto. Non per formare il cuore, come Luca, che cercava di formare il cuore, un cuore bello, un cuore buono, un cuore mansueto, un cuore mite. È l'evangelista della mansuetudine di Cristo, della bontà di Cristo. Giovanni scrive il suo Vangelo perché chi si accosta al Vangelo diretto non per farlo conoscere, ma un cristiano maturo, è diretto al presbitero, a un anziano, a un cristiano adulto, capisca lui, il cristiano adulto, che è chiamato amico da Gesù, che è chiamato a un'amicizia intima con Gesù, che è chiamato all'esperienza di un amore particolare di Gesù, perché Gesù ci ama così, tutti e ciascuno ci ama così, ognuno di noi ci ama di più, e questo lo ha capito Giovanni, che ha avuto l'esperienza di entrare nel cuore di Gesù, di sentire i battiti del cuore di Gesù quando in quella notte si posò sul suo petto, e ha capito il desiderio che ha Gesù di entrare in intima comunione con ciascuno di coloro che ha salvati con una morte terribile, umiliante, perché ci ama. E la sua sequela è solo un fatto di amore. E allora il discepolo che Gesù amava ci dice appunto in questo capitolo 20, fa tutto un discorso sulla fede. E qui all'inizio di questo capitolo dice che lui, il discepolo che Gesù amava, entrò dopo Pietro. Dopo Pietro, bisogna aspettare Pietro. Ci sono tanti che vogliono arrivare prima di Pietro. Giovanni è arrivato prima di Pietro, ma ha aspettato Pietro. Il carisma della gerarchia va ossequiato. E quando entrò, dice, vide e credette. Non ci sono dubbi sull'uso del termine greco. È il verbo della fede. Prima c'era stato uno sguardo superficiale, poi uno sguardo più attento di Pietro, adesso c'è lo sguardo illuminato dalla fede. E vide e credette. Che cosa vide? Che cosa vide? Un sepolcro vuoto. E le vende a terra. Cosa vediamo noi? Qual è il segno per il quale noi diciamo anch'io credo? Preparandomi a questa omelia, dicevo a una persona mia amica, ma che gli dico stasera? Sapete cosa mi ha detto? Digli che Cristo è risorto e fai loro una domanda, ma ci credete? Dice, se tu gli fai questa domanda e loro si interrogano se ci credono o meno, hai già fatto una bella predica. Perché è tutto lì, tutto lì. La nostra fede è tutta qui. Credo che Cristo, il morto, è risorto. E Giovanni entrò, vide e credette. Come finisce il capitolo 20? Se voi doveste essere esperti, perché un cristiano è esperto del Vangelo, lo conosce, lo legge, non aspetta di sentirlo casualmente o nell'omelia della domenica. C'è l'apparizione, e la celebreremo domenica prossima, agli apostoli. Manca Tommaso, manca Tommaso, il quale non vuole credere. E allora Gesù apparirà per lui. E come finirà questo capitolo? Perché hai veduto e creduto, Tommaso? Beati quelli che, pur non avendo visto, hanno creduto. Al passato lo dice, non lo dice al futuro. E chi era che non aveva visto, aveva creduto? Era lui, è Giovanni, perché cosa aveva visto? Mica aveva visto il risorto, aveva visto il sepolcro vuoto e ha creduto. Perché Tommaso non ha creduto? Perché ha mancato di fede? C'è solo un motivo, fratelli e sorelle, perché quel giorno era assente. Era assente dalla comunità, è il segno per cui noi crediamo, l'unico segno che abbiamo. Quanto siamo stolti quando andiamo in giro di 100.000 luoghi per vedere l'apparizione, per vedere quello che parla, quello che piange, una fede così piccola. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Ma come faranno a credere? Come facciamo a credere? Qual è il segno della mia fede? La Chiesa. È la Chiesa il segno della mia fede, fratelli e sorelle. E che bello questo. Non abbiamo altro segno. È la Chiesa. Questa Chiesa che attraverso i secoli, sempre perseguitata, oggi più che mai, sempre mezza sporca, mezza sciancata. Sapete che quando quello la voleva distruggere, Napoleone disse a un cardinale, distruggerò la Chiesa. Il cardinale gli rispose, non ci siamo riusciti noi preti, non ci riuscirai tu. Quanti scandali, quante cose. Io ricordo che quando ero seminarista, in teologia feci un corso di storia, i punti oscuri della Chiesa, cose da matti ne abbiamo combinati. Avrei dovuto perdere la fede? No! Appunto perché ci sono state e ci sono queste tare, risulta la potenza di colui che è presente e che è il segno in questi 50 giorni, è lui il cielo pasquale, che significa che lui è presente, è vivo e guida la sua chiesa, mezza sciancata, mezza rotta, tutto quello che volete, no? Ma la guida a salvezza. Alle volte mi sono incontrato con situazioni parrocchiali catastrofiche, eppure c'erano delle anime così belle, dei giovani così puliti, è lui che la guida. Ed è oggi più che mai abbiamo bisogno di riscoprire questo segno della Chiesa, perché siamo noi cristiani, a dover dare questo segno al mondo. Non ha nessun segno il mondo di Dio, ha solo morte, corruzione, catastrofi. L'unico segno che Cristo è risorto sono io, se sono stato raggiunto da Lui, se sono stato raggiunto dalla Sua risurrezione, se sono stato preso dalla Sua risurrezione, divento segno nel mondo. E come si vede se sono stato preso dalla Sua risurrezione? Come si vede nella vita? Dove trovano le persone il segno che Lui è risorto? Qual è il segno che il mondo oggi può dire Lui è veramente risorto? Quella ventina di uomini, papà di famiglia, che hanno arrossato il sangue del Mediterraneo, il vescovo arabo ha cercato di capire che cosa dicessero mentre morivano quei venti. Dicevano Gesù, invocavano il nome di Gesù e morivano martiri nell'indifferenza totale di un mondo che non capisce più niente. E questi 147 o 200 giovani, ma non dobbiamo andare a questi 200, perché sono da anni che succede. 4 o 5 anni fa hanno preso una decina di giovani in Egitto e li hanno inchiodati, ma nessuno ci ha fatto caso. Quella donna Asha Bibi, che da 4 anni è in prigione perché non vuole dire di non essere cristiana, basterebbe che lei dicesse io sono musulmana, cioè, basta che dicesse quella parola, Maometto è l'unico, Allah è l'unico Dio, Maometto è l'unico profeta, uscirebbe immediatamente. Preferisco morire in carcere. E questa non è la potenza del risorto? E allora dov'è che noi vediamo la potenza del risorto? Dov'è che noi vediamo il risorto vivo in mezzo a noi? Dove c'è un crocifisso, dove c'è una persona che si lascia crocifiggere. Noi andiamo alla ricerca dei fenomeni straordinari, andiamo lì a vedere. Tanto interesse anche per le stimmate, no? Poi si vanno a cercare queste persone che non sono poi tanto come Padre Pio, ma tutt'altro. E ci dimentichiamo che le stimmate le abbiamo ricevute nel battesimo tutti. Perché se la mia anima non ha le stimmate di Gesù Cristo, se il mio cuore non è stato squarciato dalla lancia dell'amore di Cristo, se le mie mani non sono inchiodate a tutto ciò che è bruttura, malizia, tornaconto, egoismo, cattiveria, e se i miei piedi non sono inchiodati per non andare dietro i falsi sentieri, ma io non sono un cristiano, sarò un battezzato, sì, ma non basta per essere cristiano, perché i sacramenti non sono magia, sono un dono che mi chiama a una risposta. E la mia risposta qual è? C'è una predica stupenda di Benedetto XVI, omelia alla veglia pasquale del 2006, dove dice: Gesù nel nostro battesimo ci raggiunge, il risorto ci raggiunge e ci prende per mano uno con gli altri, ci fa chiesa, per cui non siamo più individui sparsi, ma siamo una unica, un unico soggetto, siamo Lui. E dice ancora il Papa Benedetto, quando Paolo dice: non sono io più che vivo, non sono io più che vivo, è Gesù che vive in me. Non lo dice perché è al culmine di un'esperienza mistica, lo dice perché è semplice battezzato. Allora il fanciullo, il giovane, l'adulto, l'anziano battezzato, se lo ama, se ha fede, ma fede sincera, fede vera, fede autentica, deve dire e deve avere l'esperienza, deve avere l'esperienza, perché non possiamo essere adulti se non abbiamo l'esperienza di un Cristo vivo in noi, della forza di Cristo risorto in me, della luce di Cristo risorto in me, della pace di Cristo risorto in me, del fuoco d'amore del Cristo risorto in me. Perché il cristianesimo è esperienza, non è dottrina, non è tavola di valori, è un incontro che mi ha sconvolto e mi ha trasformato la vita. Raggiunti dal risorto, non siamo più noi. Il nostro io è stato divelto e trapiantato in un io più grande che ci ingloba tutti nell'amore. E allora da quel momento, dal momento del battesimo, non posso dirmi, non posso capirmi senza Lui. Senza Lui come punto di riferimento, senza Lui come criterio, senza Lui come vita, senza Lui come amore. Perché ormai sono in Lui e non posso capirmi senza i fratelli. Sono le due realtà per mezzo del quale sono raggiunto dal risorto. Quante volte mi incontro con cristiani che si credono bravi, si credono buoni perché non ammazzano, non rubano, si guardano bene da fare del male. Non hanno nessun amore, nessun affetto per la loro comunità, o gruppo ecclesiale o parrocchie. No, un rapporto personale con Cristo, falso, non è il vero Cristo, è un Cristo immaginario, perché il vero Cristo ci raggiunge, ci unisce come fratelli e ci chiama all'Eucarestia, che è condivisione dell'unico pane che è Lui, è condivisione dell'unico amore che è Lui. È condivisione dell'unica vita che è Lui. E quando c'è veramente questa condivisione, e non è semplicemente una partecipazione così esteriore, chiunque entra in chiesa e non conosce Gesù, chiunque entra in chiesa e non crede o si è allontanato, si converte immediatamente. Si converte immediatamente, perché Lui rifulge, Lui risplende, Lui è presente e si fa sentire. E lo ha detto: da come vi amerete, vi riconosceranno. E dov'è il luogo dove di più risplende l'amore che abbiamo, se non l'Eucaristia? E allora chiediamo a Lui, al risorto, che ci dia di avere questa esperienza, di incontro travolgente e trasformato, perché la nostra vita cristiana possa essere realmente una sequela. E affidiamo questo desiderio a Maria, la nostra madre, la nostra maestra, che ci accompagna, la donna della fede, la donna della fede, che non ha avuto bisogno di vedere il Signore, perché si è incontrato con Lui nello Spirito. Chi fa gli esercizi spirituali ignaziani, sarebbe bello nella vita farli almeno una volta. La prima contemplazione che Ignazio fa fare è il risorto che appare alla Madonna. Nel sud, sappiamo, ci sono quelle belle processioni, quando ero parroco, della Madonna che andava incontro, la Madonna vestita a lutto, che si incontra con il risorto e cade il lutto e splende il vestito bianco, molto bello. Ma io lo spiegavo, non si tratta di un incontro fisico. Non abbiamo bisogno di vederlo, il risorto. Ci tenevano, e come ci tenevano i miei parrocchiani ad avere la statua del risorto, che sì, più significativa questa. Perché lui adesso non è più presente in modo fisico, è presente con il suo spirito ed è presente come luce, come amore, ed è presente nel cuore di ciascuno di noi, dove vuole incontrarsi con noi. Ed è questo che vogliamo chiedere alla Madonna dell'incontro, che ciascuno di noi possa incontrarsi realmente con il risorto per una vita nuova e più bella. Amen.